Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il grande invito del salmista che abbiamo cantato: cercate sempre il volto del Signore. Ci dia il Signore di ascoltare, di studiare, di riflettere sulla Sua parola, ma anche di cercare il volto del Signore nell'osservanza del Suo comandamento.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 13, dal versetto 15 al 27. Ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché parla il Signore. Date gloria al vostro Dio, prima che venga l'oscurità e i vostri piedi inciampino sui monti, al cadere della notte, voi aspettate la luce. Ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in oscurità profonda. Se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Il mio occhio verserà lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. Dite al re e alla regina madre, sedete per terra, poiché è caduta dalla vostra testa la vostra preziosa corona. Le città del Negev sono assediate, nessuno le libera. Tutto Giuda è stato deportato con una deportazione totale. Alza gli occhi e osserva coloro che vengono dal settentrione. Dov'è il gregge che ti è stato consegnato? E le tue magnifiche pecore? Che cosa dirai quando ti saranno imposti come capi coloro con cui avevi familiarizzato? Non ti lamenterai per il dolore come una partoriente? Se ti domandi in cuor tuo perché mi capita tutto questo, è per l'enormità delle tue iniquità che sono stati sollevati i lembi della tua veste e il tuo corpo ha subito violenza. Può un etiope cambiare la pelle o un leopardo le sue macchie? Allo stesso modo potrete fare il bene voi abituati a fare il male, perciò vi disperderò come pula che vola via al vento del deserto. Questa è la tua sorte, la parte che ti ho destinato, oracolo del Signore, perché mi hai dimenticato e hai confidato nella menzogna. Solleverò anch'io le tue vesti fino al volto, così si vedrà la tua vergogna, i tuoi adulteri e i tuoi ammiccamenti, l'ignominia della tua prostituzione. Sulle colline e nei campi ho visto i tuoi orrori. Guai a te, Gerusalemme, perché non ti purifichi? Per quanto tempo ancora? Parola di Dio.
Se prendiamo il brano di oggi, cioè il capitolo 13 dal versetto 15 al 27 come un brano unitario, anche se l'impressione è che ci siano due brani, ma se lo prendiamo insieme, allora in ogni caso il versetto 18 può suggerire che si parla qui in modo speciale di un annuncio, ecco, di una minaccia, di un annuncio della fine della regalità. perché lì ci si rivolge al re e alla regina, la regina madre, forse la regina madre, e quindi diversi commentatori, anche antichi, inclinano a pensare che siamo al tempo di Joachim, cioè è già stato esiliato, c'è già stato il primo esilio, Joachim è già stato esiliato e c'è questa qui, l'impressione, ripeto, è difficile stabilire, ma che ci sia ancora una possibilità, un appello, ecco, prima che venga l'oscurità. Ecco, vi lascio la parola, vediamo cosa possiamo ricavare da questo brano.
Anche a me ha colpito molto questa del versetto 16, prima che venga l'oscurità, cioè date gloria prima che venga l'oscurità. Sembrava che, nonostante la certezza del rifiuto di Gerusalemme, ciò non ha impedito a Geremia di parlare, appunto come se ci fosse ancora una speranza, come se il popolo fosse ancora ragionevole, come se ci fosse ancora appunto un tempo per decidere. C'era ancora un tempo prima della catastrofe. E il popolo invece si attende, dice, attendo la luce, anzi si chiede, ma perché ci è capitato tutto questo? Ecco, proprio forse c'è ancora molti interrogativi sul popolo, del popolo questo, ma perché ci sta capitando questa cosa? E quindi Geremia ammonisce, chiede appunto che ci sia ancora un po' di tempo prima che... Poi mi ha colpito i versetti 22-23, anche questo mi sembra che qui Gerusalemme sottolinea molto l'impossibilità, quasi l'impossibilità della volontà mutevole dell'uomo, e quella sua radicale schiavitù, in un certo senso, nel quale si trova l'uomo, quasi come prigioniero di una ostilità verso Dio. È crescente questa chiarezza, dice che la condizione umana, come la condizione umana, e fa questo paragone, cioè può un etiope cambiare la pelle a un leopardo, le sue macchie? Sembra quasi l'uomo che sia incapace, in un certo senso, come ontologicamente, di aderire a Dio, di rispondere a Dio, in un certo senso. Come può, forse anche Geremia se lo chiede, come può un uomo così, se Dio vuole rinnovare l'alleanza, e non cadere ancora nella sua caparbietà del cuore? Allora mi sembrava che Geremia, a questo interrogativo, sapeva che comunque ha ricevuto da Dio una promessa che avrebbe invece cambiato il cuore dell'uomo, e il capitolo che l'avrebbe portato a un'obbedienza, il capitolo 31, poi c'è Geremia lo annuncia, dice: porrò la mia legge nel loro animo e la scriverò nel loro cuore. Questa forse è l'interrogativo, così anche Ezechiele, dello stesso vi darò un cuore nuovo, perché è un'opera di Dio, questo in un certo senso adesione, perché l'uomo come struttura sua, ecco, è sempre mutevole nei confronti di Dio, sempre molto fragile.
Il versetto 15 dice: ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia. E il 17: se non l'ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Allora, mi viene in mente quel brano che dice: cercate il Signore mentre si fa trovare.
l'uomo superbo non ha bisogno di Dio, è autosufficiente e di conseguenza non ascolta.
Nell'imminente giudizio, Geremia si serve di un atto, di un detto banale, insomma, e dice che i boccali servono a contenere il vino, parole che a prima vista, naturalmente, vengono accettate subito dai suoi ascoltatori. Essi però non si accorgono del vero significato della parabola pronunciata dal profeta, naturalmente per ordine di Dio, e con le loro risposte si pronunciano da se stessi la propria condanna. La loro vita è disordinata e la loro condotta li rende totalmente aperti, come boccali, a ricevere il vino della collera di Dio. Geremia però non si rassegna, come non si è mai rassegnato, ad assistere un popolo intero che si sta avviando verso la propria rovina, ormai imminente, e continua con i suoi accorati appelli alla pronta conversione, senza attendere che sia troppo tardi. La prima deportazione, come sappiamo, avvenne e che coinvolse il re Joachim, i capi del popolo, tutti i nobili, eccetera, doveva servire da ammonimento, naturalmente, a tutti coloro che erano rimasti per un ravvedimento che purtroppo non si realizzerà.
A proposito del versetto 16 che ha commentato Stelvio, c'è anche il passo del Vangelo di Giovanni: camminate mentre avete la luce, sembra una ripresa letterale, prima che venga l'oscurità. E di questa prima piccola sezione, questo primo paragrafo, a me colpisce molto il versetto 17, perché questa non è, almeno sembra essere, una parola esplicita del Signore, perché dice il Signore parla: ascoltate, porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla. Quindi non è il profeta che sta parlando, ma è un oracolo del Signore, e dice: se voi non ascolterete, io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia, il mio occhio si scioglierà in lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. C'è un commento ebraico, credo che sia proprio il Talmud, che dice: come un padre amorevole è addolorato per le cattive azioni di suo figlio, a causa delle quali ha dovuto punirlo, così Dio piange segretamente sulla gloria di Israele, perché gli è stata tolta ed è stata consegnata ad altri.
Nei versetti 24-25, dove è detta così la sorte di questo popolo che è lontano dal Signore, è destinato alla dispersione, a me però fa pensare che, così come in altri versetti, soprattutto mi sembra in Ezechiele, tornerò, vi radunerò come popolo, cioè questa dispersione come, sì, come un'ammonizione del Signore al suo popolo, ma è un modo perché come individui poi probabilmente possano riconoscere, ecco, invece il Signore, e poi ritornare, poter ritornare, ecco. La lontananza può però creare la nostalgia per il ritorno.
Sempre commentando il versetto 17, di queste lacrime, ho visto in Lamentazioni, al capitolo 3, al versetto 48, per sottolineare la forza di la volontà di Geremia nell'intercedere. Il mio occhio piange senza sosta perché non ha pace finché non guardi e non vede il Signore dal cielo. Il mio occhio mi tormenta per tutte le figlie della mia città.
E abbiamo visto che le domande che il profeta si pone sono tantissime e anche molto diverse e controverse per certi aspetti, ma ce n'è una che è quella del versetto 22. Se ti domandi in cuor tuo perché mi capita tutto questo, perché questa è la domanda fondamentale, che è anche quella che pone il profeta al popolo, ma che probabilmente anche il profeta pone a se stesso. La risposta è questa: è per l'enormità delle tue iniquità. Questa è la risposta fondamentale, terra a terra. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che è la difesa di Dio, cioè Dio non ha nessuna responsabilità. E questa risposta mette al riparo Dio da qualsiasi responsabilità. Ma c'è un'altra cosa che ne deriva, cioè di impedire all'uomo di attribuire agli altri la colpa di quello che gli capita e quindi di provare risentimento e odio e avversione verso coloro che stanno facendo il male, d'accordo? È per l'iniquità.
Ma c'è una grande insistenza in questo testo contro la superbia, sembra che sia proprio questa la causa. Non montate in superbia perché parla il Signore. E poi ancora dice: se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra superbia. Lacrime perché sarà deportato il gregge del Signore. E ancora dite al re e alla regina: sedete per terra perché è caduta dalla vostra testa la vostra preziosa corona. E dopo, nei versetti seguenti, c'è l'altro motivo. Dice: questa è la tua sorte, la parte che ti ho destinato, oracolo del Signore, perché mi hai dimenticato e hai confidato nella menzogna. Quindi le due cause sottolineate in questo testo sono la superbia e la menzogna, confidare nella menzogna. Mi è venuto in mente, mi risuonava dentro la parola del Vangelo di ieri, invece, che proprio corrisponde a questo testo contrario. Il Signore, che è cantato da Simeone come luce per le genti e gloria di Israele. La gloria di Israele non è la superbia, non è la menzogna, ma è il Signore piccolo che compie la volontà del Padre nel soggettarsi Lui alla legge del Signore. Mi ha colpito moltissimo, proprio perché mi risuonava dentro così. E quindi questo piano del Signore, del profeta, che poi ritorna anche nel Vangelo, Gesù piange. Da un lato piange su Gerusalemme, dall'altro continua a invocare, camminate nella luce prima che venga la tenebra.
Io non aggiungo, avete già commentato cose rilevanti, soprattutto nella prima parte, direi, anche se Stefano ha parlato nella seconda parte del brano, se si distinguono i due brani, cioè i versetti 15-17 rispetto al seguente 18-27. Nella prima parte è un appello sempre valido, ecco, non, è un appello alla conversione, date gloria al Signore, c'è chi vuole interpretarlo, confessate i vostri peccati. Non so se questo è il senso che intende qui il passo di Geremia. Certamente questa espressione, dare gloria, vuol dire così in altri contesti e successivamente. Dare gloria al Signore vuol dire riconoscere con animo affranto, con animo sincero, ecco, il proprio peccato, confessare le proprie colpe. Può darsi che qui abbia anche un altro significato, però mi sembra estremamente significativo, cioè tutto è legato all'ubbidienza, all'ascolto. E se si collega questo con invece i versetti dal 18 in avanti, non è chiaro, almeno io non mi è chiaro cosa devono fare, a parte, ripeto, l'appello all'ubbidienza, ai comandamenti, eccetera, questo. Ma se il punto di partenza fosse il versetto 18 e seguenti, per capire, qui sembra che ci sia già stata la deportazione del tempo di Joachim. Dunque, Joachim è stato messo lì, è già morto, è morto, è appena morto. È un fantoccio dell'Egitto, perché l'Egitto comanda, in quel periodo lì comanda lui sulla Palestina, e Joachim è sottomesso al farao, all'Egitto. Però le cose cambiano e quindi quando Nabucodonosor, quando i Caldei, i Babilonesi vengono, e il faraone non uscirà più dall'Egitto poi, perché ha perduto, eccetera, e Joachim, che è appena diventato re, perché rimane re 3 mesi solo, si consegna subito, immediatamente, la Gerusalemme non viene distrutta, perché lui con tutta la sua famiglia si consegna a Nabucodonosor e viene deportato. E Nabucodonosor mette suo zio, Sedecia, chiama Sedecia, a re, che poi regnerà per 11 anni, quindi c'è una prima deportazione. Ecco, se, perché qui ci si rivolge, alcuni pensano così, la 70 dice dite, ma questa è una differenza, l'ebraico dice di al profeta, il profeta deve dire al re e alla regina, la regina madre probabilmente, la Gvirà, ecco, che la regalità è finita, ecco, è caduta, si possono sedere per terra come fa la gente più umile, loro non hanno più, ecco. Quindi mi sembra che ci sia qui, se si riferisce a questo, alla deportazione, come il versetto 19, è stata deportata una parte, soprattutto la parte importante, quelli che contavano, ecco, sono stati deportati già. Quindi qui Insomma, l'appello finché c'è tempo può anche darsi che voglia questo, però non lo so. Ecco, se voglio anche dire di stare sottomessi. Non è chiaro a me che se si tiene insieme il brano cosa voglia il profeta, ecco, in concreto. Cosa voglia il profeta? A questo punto Geremia cosa vuole? Vuole che si stia sottomessi? Sembra di sì da un certo punto in poi, questo io però lo metto come un punto interrogativo, sembra di sì, sembra cioè che da un certo punto in poi voglia che si stia sotto, che questa è la volontà di Dio, di stare sottomessi, altrimenti, altrimenti vengono le tenebre, cioè la distruzione, se non si fa così, cosa che poi avverrà, e dopo non mi rimarrà altro che piangere, ecco, dice al versetto 17. Vabbè, questo è un problema forse più generale di interpretazione. Sul contenuto, ecco, di questa conversione, di questo ascolto, ecco, che qui non è esplicitato, ma forse si può dedurre dal versetto 18 e seguenti. Sì, oggi offriamo l'Eucaristia naturalmente per Mark, che è morto forse ieri l'altro, o ieri, non questa notte, la notte precedente, perché poi è stato trovato ieri pomeriggio, nella sua casa di Benares, e morto in India, purtroppo è morto da solo, lontano dai suoi, e tuttavia è morto nel paese che gli ha amato per tutta la vita. Lo raccomandiamo in questa Eucaristia, pregando anche per Giovanna e per tutta la sua famiglia. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo, come sempre ci è chiesto, per la Chiesa, perché il Signore conceda al suo popolo e a tutti i suoi ministri una vita, un ascolto attento della parola del Signore e una vita dedicata a dar gloria a Lui nella carità. Preghiamo. E insieme a Mark preghiamo per tutti, per i grandi popoli dell'Asia, per l'India, per la Cina, perché la loro ricerca di sapienza e luce sia benedetta e possano riconoscere presto in Gesù l'amore dell'unico Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Haiti e per tutti i paesi che, come lui, sono schiacciati dalla violenza e dalla crisi climatica. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per coloro che hanno responsabilità nella guida delle nazioni, per i capi della politica e della finanza, perché sentano vero anche per loro il comando di non montare in superbia e di ascoltare la parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Le parole di Geremia che il Signore ci offre in questi giorni ci diano che cresca in noi la preghiera fino alle lacrime per le tante piaghe che affliggono l'umanità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo al Signore le persone malate, le persone che sono allettate o che devono fare cure importanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
È una preghiera anche per quanti cercano lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Una preghiera per Raniero Lavalle, che ieri ci ha visitato a Montesole e ancora tante cose nel cuore, tanti progetti, ancora un po'. Cioè, sembra che un po' come il profeta Geremia, che comunque intercede, spera, nonostante tutto, Preghiamo per tutto quello che ha nel cuore, per la sua salute, per il suo lavoro, per i suoi affetti. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Per l'anima di Mar, dunque, che il Signore lo accolga nella sua pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.